Capitolo 14. La libertà religiosa. Una preghiera calzante. Davide così pregò: è tempo che il Signore agisca, essi hanno annullato la tua legge. Salmi 119-126. Questa invocazione rimane altrettanto pertinente oggi. Il mondo si è allontanato da Dio, e il suo stato di depravazione dovrebbe angosciare il cuore e far sì che tutti quelli che sono leali al grande re operino in vista di una riforma. Il potere papale ha pensato di modificare la legge di Dio istituendo un falso sabato, diverso da quello istituito da Yahweh, e questo falso sabato viene riverito in tutto il mondo religioso, mentre quello vero è calpestato da piedi profani. L'ultima grande battaglia del gran conflitto, che vede contrapposti Cristo insieme ai suoi angeli da una parte e Satana con le sue schiere dall'altra, si scatenerà proprio in nome della legge di Dio, e sarà decisiva per tutta l'umanità. Uomini che occupano ruoli di grande responsabilità saranno non solo i primi a ignorare e sprezzare il sabato, ma dal loro pulpito esorteranno le persone a osservare il primo giorno della settimana, evocando la tradizione e l'abitudine a sostegno di questa istituzione creata dall'uomo. Faranno riferimento alle calamità marine e terrene, agli uragani, alle alluvioni, ai terremoti e agli incendi, descrivendoli come punizioni che indicano il dispiacere di Dio per una domenica non santificata. Queste calamità aumenteranno sempre più, un disastro sarà immediatamente seguito da un altro, e quelli che svuotano la legge di Dio punteranno il dito contro i pochi che osservano il sabato del quarto comandamento, accusandoli di attirare la sua ira sul mondo. Questa falsità è uno stratagemma di Satana per irretire chi non è vigile. Eventi futuri. La nostra comunità è stata reputata troppo insignificante per essere degna di attenzione, ma le cose cambieranno. Il mondo cristiano sta conoscendo delle trasformazioni che per forza di cose porteranno in primo piano quelli che osservano il comandamento. La verità divina viene costantemente soppiantata da false teorie e dottrine di origine umana. Vengono fatti sorgere dei movimenti allo scopo di asservire le coscienze di quanti tenderebbero a rimanere fedeli al Signore. I poteri legislativi si schiereranno contro il popolo di Dio e ogni individuo verrà messo alla prova. Gli uomini esalteranno e imporranno rigidamente delle leggi che sono in diretta opposizione con la legge di Dio. Sebbene zelanti nell'imporre i loro comandamenti, essi si dipartiranno da un chiaro, così dice il Signore. Esaltando un falso giorno di riposo, cercheranno di spingere gli uomini a disonorare la legge di Yahweh, espressione del suo carattere. I servitori di Dio, pur essendo esenti da ogni colpa, dovranno subire umiliazioni e maltrattamenti, dalle mani di coloro che ispirati da Satana sono pieni di invidia e di bigottismo religioso. I poteri religiosi che si dicono alleati col cielo, pretendendo di avere le caratteristiche di un agnello, mostreranno con i loro atti di avere l'insensibilità di un dragone di essere dominati e istigati da Satana. Non è lontano il tempo in cui il popolo di Dio sentirà la mano della persecuzione perché santifica il settimo giorno. Ma il popolo di Dio deve rimanere fedele. Allora il Signore interverrà in suo favore mostrando chiaramente che Egli è il Signore dell'universo. I seguaci di Gesù hanno subito ogni tipo di offesa, biasimo e crudeltà che Satana poteva istigare nel cuore umano. Avverranno ancora queste cose, perché l'uomo naturale è tuttora avverso alla legge di Dio, e non si sottomette alla sua volontà così come è espressa nei comandamenti. Oggi, il mondo non è in armonia con i principi di Cristo più di quanto lo fosse ai giorni degli Apostoli. Lo stesso odio che generò il grido, crocifiggilo! Crocifiggilo, lo stesso odio che provocò la persecuzione dei discepoli, opera ancora nei figli della disubbidienza. Lo stesso spirito che, nel Medioevo, consegnò uomini e donne alla prigione, all'esilio e alla morte, che concepì la raffinata tortura dell'Inquisizione, che ideò ed eseguì il massacro di San Bartolomeo, che alimentò i roghi di Smithfield e ancora al lavoro con malvagia energia nei cuori non rigenerati dallo spirito. La storia è sempre stata caratterizzata dalla lotta tra la verità e l'errore. La proclamazione del Vangelo ha fatto dei progressi, nonostante abbia incontrato una forte opposizione e sia stata esposta a pericoli, penurie e sofferenze. La Chiesa del Rimanente subirà grandi prove, e vivrà fasi angoscianti. Quelli che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù avvertiranno l'ira del dragone e delle sue schiere. Satana considera il mondo una sua proprietà e ha acquisito il controllo delle chiese apostate, ma c'è un piccolo gruppo che resiste alla sua supremazia. Se riuscisse a cancellarli dalla faccia della terra, il suo trionfo sarebbe completo. Così come esercitò il suo influsso sulle nazioni pagane perché distruggessero Israele, allo stesso modo nel prossimo futuro solleciterà le forze malvagie della terra ad annientare il popolo di Dio. A tutti verrà richiesto di ubbidire agli editti umani che violano la legge divina. Quelli che rimarranno fedeli a Dio e al proprio dovere saranno traditi da genitori, fratelli, parenti e amici. Sta per scoccare l'ora in cui ognuno di noi sarà messo alla prova. Sarà imposta l'osservanza del falso sabato e si scatenerà la lotta fra i comandamenti di Dio e quelli degli uomini. Coloro che si sono adeguati a poco alle esigenze della società e si sono conformati alle abitudini mondane cederanno alle sollecitazioni umane piuttosto che esporsi al ridicolo, alla derisione, alla minaccia di carcerazione e di morte. Allora l'oro sarà separato dalle scorie. La vera religione sarà nettamente distinta dalla semplice apparenza. Molte stelle da noi ammirate per il loro splendore svaniranno nelle tenebre. Coloro che hanno indossato i paramenti sacerdotali, ma non hanno rivestito la giustizia di Cristo appariranno in tutta la vergogna della loro nudità. Si apre dinanzi a noi un avvenire di lotta senza tregua, imprigionamenti, confische di beni, perfino la morte per difendere la legge di Dio sarà calpestata dalle leggi umane. Si avvicinano a grande passo i tempi in cui chi si schiererà a difesa della verità sperimenterà personalmente cosa significhi essere partecipe delle sofferenze di Cristo. Il grande oppressore capisce che gli è rimasto poco tempo per operare, e che presto perderà il proprio dominio sull'uomo, e che gli verrà sottratto il potere, quindi agisce con ogni inganno e ingiustizia possibili nei confronti di quelli che stanno morendo. La superstizione e l'errore stanno calpestando la verità, la giustizia e l'equità. Ogni potere antagonista alla verità si rinforza. L'opera che la Chiesa ha trascurato di svolgere in un periodo di pace e di prosperità, dovrà compierla durante una terribile crisi, in mezzo alle circostanze più scoraggianti e minacciose. Gli avvertimenti che la conformità al mondo ha fatto passare sotto silenzio, dovranno essere dati in mezzo alla più aspra opposizione da parte dei nemici della fede. In quel tempo i superficiali, i conservatori, il cui influsso ha spesso ritardato il progresso dell'opera, rinunzieranno alla fede e si schiereranno coi suoi nemici dichiarati, verso i quali, da tempo, andavano le loro simpatie. Questi apostati manifesteranno allora la più amara animosità, facendo tutto quanto sarà in loro potere per opprimere e diffamare i loro fratelli di un tempo e suscitare contro di essi l'indignazione. Quel giorno è davanti a noi. I membri di chiesa allora saranno messi alla prova individualmente e posti in circostanze tali da essere costretti a testimoniare la verità. Molti saranno chiamati a parlare davanti alle assemblee o nei tribunali, forse separatamente e da soli. L'esperienza che li avrebbe aiutati in tali situazioni è stata da essi trascurata, e l'anima loro è oppressa dal rimorso per le opportunità sciupate e i privilegi negletti. Il mondo protestante, oggi, vede nella piccola congregazione che osserva il sabato un Mardocheo alla porta. Il suo carattere e la sua condotta, che esprimono rilevanza per la legge di Dio, sono di costante rimprovero a quelli che hanno rigettato il timore del Signore e calpestano il suo sabato. Lo sgradito intruso deve essere eliminato in qualche modo. Satana susciterà l'indignazione contro l'umile minoranza che per motivi di coscienza ricusa di accettare le usanze e le tradizioni degli uomini. Persone autorevoli e di buona reputazione si uniranno con gente senza legge, malvagia, per consultarsi ai danni del popolo di Dio. La ricchezza, il genio, la cultura si coalizzeranno per coprirlo di disprezzo. Governanti persecutori, ministri e membri di chiesa cospireranno contro di esso. Con la voce e con la penna, con lusinghe, minacce e scherni cercheranno di scuoterne la fede. Falsi rapporti e appelli veementi citeranno le passioni della gente contro i veri credenti. Non avendo un così dice la scrittura da opporre ai difensori del sabato biblico, ricorreranno a decreti oppressivi per supplire a questa mancanza. Inoltre, per assicurarsi autorità e popolarità, i legislatori cederanno alla richiesta di una legge sulla domenica. Però, coloro che temono Dio non possono accettare un'istituzione che viola un precetto del Decalogo. Su questo campo di battaglia si combatterà l'ultimo grande conflitto fra la verità e l'errore. Persecuzione inevitabile. Durante la dispersione provocata dalla persecuzione, i cristiani avanzavano pieni di gelo missionario. Comprendevano la responsabilità della loro missione. Sapevano che a loro era stato affidato il pane della vita per questo mondo affamato, e furono costretti dall'amore di Cristo a dare questo pane celeste a tutti quelli che ne avevano bisogno. L'intenzione di Dio è che la verità, vero banco di prova, sia messa in luce e diventi oggetto di esame e discussione, anche se ciò deriva da un'accusa alla verità stessa. La mente delle persone deve essere scossa e ogni controversia, ogni biasimo, ogni maldicenza saranno altrettanti mezzi intesi a provocare domande e a ridestare delle menti che, diversamente, sonnecchierebbero. Perché la persecuzione sonnecchia? Paolo dichiara: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché, allora, non c'è persecuzione? La sola ragione è che la Chiesa si è conformata alla società e quindi non provoca opposizioni. La religione attuale non è caratterizzata dalla purezza e dalla santità che contraddistinse la fede cristiana ai tempi di Gesù e degli Apostoli. Il cristianesimo è popolare nel mondo a causa del suo compromesso con il peccato, dell'indifferenza nei confronti delle grandi verità della parola di Dio e dell'assenza di una vera spiritualità. Se la Chiesa riacquisterà la fede e la potenza della comunità primitiva, la persecuzione si riaccenderà. Una tripla unione persecutrice. Satana farà cadere l'uomo nelle sue trappole tramite due grandi errori, l'immortalità dell'anima e l'osservanza della domenica. Mentre il primo è alla base dello spiritismo, il secondo stabilisce un legame con Roma. I protestanti degli Stati Uniti saranno i primi a stendere la loro mano, attraverso l'abisso, per stringere quella dello spiritismo, e poi quella del potere di Roma. Così, sotto l'influsso di questa triplice unione, questo paese seguirà le orme di Roma e calpesterà i diritti della coscienza. L'ultimo atto del dramma. La sostituzione delle leggi umane alla legge di Dio, l'esaltazione dell'autorità umana nella sostituzione del sabato biblico con la domenica, è l'ultimo atto del dramma. Quando questa sostituzione diventerà universale, allora Dio si rivelerà ergendosi in tutta la sua maestà per scuotere terribilmente la terra. Il Signore uscirà dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto, e non terrà più coperti gli uccisi. Quando gli Stati Uniti rigetteranno i principi del loro governo per emanare una legge sulla domenica, il protestantesimo, con questo atto, unirà la sua mano con quella del papato. Ciò darà vita alla supremazia che da tanto tempo, e con tanta bramosia ha atteso l'opportunità di far riemergere un nuovo assolutismo. Con il decreto che imporrà una tradizione umana, in aperta violazione della legge di Dio, gli Stati Uniti rinnegheranno completamente la giustizia. Quando il protestantesimo stenderà la sua mano verso il precipizio per stringere quella del potere religioso, quando si protenderà sull'abisso per afferrare la mano dello spiritismo, quando sotto l'azione di questa triplice alleanza il nostro paese ripudierà ogni principio della sua Costituzione come governo protestante e repubblicano, e prenderà disposizioni per la diffusione di falsità e inganni umani, allora sapremo che è giunto il tempo delle straordinarie opere di Satana, e che la fine è vicina. Non è lontana l'ora di quando, come i primi discepoli, saremo costretti a rifugiarci in luoghi solitari e deserti. Se l'assedio di Gerusalemme da parte dell'esercito romano fu per i giudeo-cristiani un segnale per la fuga, la presa di posizione da parte della nostra nazione inteso a imporre con un decreto il falso giorno di riposo sarà un avvertimento per noi. Sarà il momento di lasciare le grandi città e successivamente anche i centri minori per trasferirci in luoghi appartati, in mezzo ai monti. Molti avranno la vista offuscata. Perfino fra quanti sono impegnati in questo movimento per l'imposizione della domenica, molti non riescono a vedere quali potranno essere le conseguenze di tale decisione. Non si rendono conto che essa colpisce direttamente la libertà religiosa. Numerosi sono coloro che non hanno mai capito le esigenze del sabato biblico, e non hanno visto il falso fondamento su cui poggia l'istituzione domenicale. Responsabilità e doveri del popolo di Dio. La bandiera della verità e della libertà religiosa che allora venne difesa dai fondatori della Chiesa evangelica e dai testimoni di Dio durante i secoli, in questo ultimo conflitto è stata affidata nelle nostre mani. La responsabilità per questo grande dono rimane su coloro che Dio ha benedetto con la conoscenza della sua parola. Noi dobbiamo ricevere questa parola come suprema autorità. Dobbiamo riconoscere che i governi umani sono istituzioni stabilite da Dio, e che è nostro sacro dovere ubbidire a essi, quando questi agiscono nella loro legittima sfera. Ma quando le loro leggi sono in conflitto con la legge di Dio, noi dobbiamo ubbidire a Dio invece che agli uomini. La parola di Dio deve essere riconosciuta superiore a tutte le legislazioni umane. Così dice il Signore non deve essere sostituito con così dice la Chiesa o con così dice lo Stato. La corona di Cristo deve essere innalzata al di sopra dei diademi delle potestà umane. Noi, come popolo, non abbiamo ancora portato a termine l'opera affidataci da Dio. Non siamo preparati per le conseguenze che deriveranno dall'imposizione della legge sulla domenica. È nostro dovere, vedendo i segni evidenti del pericolo che si sta avvicinando, svegliarci e metterci in azione. Nessuno se ne rimanga in tranquilla attesa del male, confortandosi con l'idea che questa opera deve andare avanti perché così ha predetto la profezia, e che il Signore proteggerà i Suoi. Noi non mettiamo a effetto il volere di Dio se rimaniamo passivi, senza intraprendere nulla a difesa della libertà di coscienza. Una preghiera fervente, efficace, dovrebbe salire al cielo affinché questa calamità sia procrastinata fino al momento in cui noi possiamo portare a termine il compito negletto per tanto tempo. Dobbiamo pregare con fervore e lavorare di conseguenza. È nostro dovere fare tutto quello che possiamo per scongiurare il pericolo che incombe. Dovremmo sforzarci di sfatare i pregiudizi mettendoci in piena luce dinanzi al mondo e indicando la reale portata del problema in discussione, esprimendo una vibrata protesta contro una misura che intende reprimere la libertà di coscienza. Dal momento che Dio ci ha illuminati, indicandoci i pericoli che ci stanno davanti, come possiamo ritenerci integri nel suo cospetto se trascuriamo di fare ogni sforzo possibile per trasmettere tale luce all'umanità? Possiamo permettere che gli uomini vadano incontro alla grave crisi conclusiva senza essere stati avvertiti? Quando i riformatori nazionali hanno cominciato a sollecitare provvedimenti per limitare la libertà religiosa, i nostri dirigenti avrebbero dovuto essere sensibili di fronte alla situazione e adoperarsi con slancio per neutralizzare i vari tentativi in quel senso. Non fa parte dei propositi divini che la luce della verità sia tenuta lontana dal nostro popolo, fondamentale in questo tempo. Non tutti i nostri ministri che annunciano il messaggio del terzo angelo capiscono effettivamente in che cosa consiste quel messaggio. Alcuni hanno considerato il movimento di riforma nazionale di poca importanza tanto da non stimare necessario attribuirgli molta attenzione e hanno persino creduto che, caso diverso, avrebbero sprecato del tempo in cose ben distinte dal messaggio del terzo angelo. Che il Signore perdoni i nostri fratelli per avere interpretato in questo modo il messaggio per il nostro tempo. Da molti anni ci aspettiamo che nel nostro paese venga emanato un decreto sulla domenica, e ora che la cosa si sta praticamente verificando, ci chiediamo, il nostro popolo farà il suo dovere in questa circostanza? Non possiamo agire levando lo standard e chiamando a raccolta intorno a esso coloro che hanno riguardo per i loro diritti e per i loro privilegi di carattere religioso? Si avvicina rapidamente il tempo in cui a coloro che scelgono di ubbidire a Dio anziché agli uomini sarà fatta sentire la mano dell'oppressione. Disonoreremo allora Dio standocene zitti mentre i suoi santi comandamenti vengono calpestati? Mentre il mondo protestante con il suo atteggiamento fa delle concessioni a Roma, svegliamoci per renderci conto della situazione, e per considerare nei suoi reali aspetti la crisi che ci sta davanti. Le sentinelle levino le loro voci e trasmettano il messaggio che è la verità per la nostra epoca. Mostriamo al mondo a che punto siamo nel corso della storia profetica e cerchiamo di destare lo spirito del protestantesimo autentico, aprendo gli occhi degli uomini sul valore e sui privilegi della libertà religiosa goduta per tanto tempo. La popolazione del nostro paese deve levarsi per opporre resistenza all'avanzamento del nemico più pericoloso della libertà civile e religiosa. Ce ne resteremo con le braccia conserte, senza far nulla in questa crisi? Dio ci aiuti a riprenderci dal torpore che da anni si è impossessato di noi. Un atteggiamento saggio. Sfidare la legge sulla domenica contribuirebbe solo a provocare la persecuzione. Questo atteggiamento di sfida irriterebbe inutilmente coloro che con più gelo si adoperano per la sua imposizione. Non date loro l'occasione di chiamarvi trasgressori della legge. Lasciati alla guida di uomini che non temono né Dio né l'uomo, la cosa presto perderà per loro il suo carattere di novità, e si accorgeranno di quanto sia incoerente, e poco conveniente essere rigidi nell'osservanza della domenica. Continuiamo il nostro lavoro missionario con la Bibbia in mano, l'avversario si convincerà che la sua rovina è prossima. Una persona non riceve il marchio della bestia perché mostra di ritenere cosa saggia conservare la pace astenendosi dal lavoro e facendo, però, allo stesso tempo un lavoro missionario della massima importanza. Quando dedichiamo la domenica al lavoro missionario, strappiamo la frusta di mano ai nostri oppositori, i quali sarebbero ben lieti di umiliare gli avventisti del settimo giorno. Se essi vedranno che adoperiamo la domenica per visitare la gente e studiare le scritture, sapranno che è inutile cercare di ostacolare la nostra opera votando delle leggi sulla domenica. La domenica può essere utilizzata per svolgere diverse attività che risulteranno utili per il Signore. Si possono organizzare delle riunioni presso le famiglie e all'aperto. Coloro che hanno il dono della penna possono dedicare quel giorno alla redazione di articoli. Laddove è possibile, si tendano riunioni di carattere religioso in modo da suscitare interesse. Cantiamo inni di risveglio e parliamo apertamente e con convinzione dell'amore del Salvatore, della temperanza e della vera esperienza religiosa. Gli insegnanti delle nostre scuole consacrino la domenica all'attività missionaria. Ho ricevuto istruzioni secondo cui in questo modo essi riusciranno a neutralizzare i piani del nemico. Gli insegnanti prendano con loro gli studenti e organizzino riunioni a favore di coloro che non conoscono la verità. In tal modo faranno molto di più di quanto potrebbero fare in qualsiasi altra maniera. Il trionfo della verità. Lo scetticismo può considerare le giuste esigenze della legge di Dio con scherno, disprezzo e superiorità. La mondanità può contaminare la maggior parte degli uomini e dominarne la minoranza. La proclamazione del messaggio di Dio può richiedere grandi sforzi e sacrifici continui, ma alla fine la verità trionferà gloriosamente. Quando il Signore concluderà la sua opera sulla terra, la legge divina sarà di nuovo esaltata. La falsa religione può avere il sopravvento, l'iniquità può abbondare, l'amore di molti può raffreddarsi, la croce di Cristo può essere ignorata e le tenebre spirituali invadere il mondo, l'opinione pubblica può volgersi contro la verità, complotti su complotti possono essere orditi per abbattere il popolo di Dio. Ma nell'ora del supremo pericolo il Dio di Elia invierà degli uomini la cui voce non potrà essere ridotta al silenzio. Nei grandi agglomerati urbani, nei luoghi dove gli uomini avranno bestemmiato contro l'Onnipotente, si innalzerà una voce di severo rimprovero. Uomini scelti da Dio denunceranno coraggiosamente l'unione fra la Chiesa e il mondo e con slancio inviteranno uomini e donne a passare dall'osservanza di una istituzione umana all'osservanza del vero giorno di riposo. Luce nelle tenebre. Fra gli abitanti della terra, sparsi in ogni parte del mondo, ve ne sono alcuni che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Simili alle stelle che appaiono solo di notte, questi fedeli risplenderanno quando le tenebre copriranno la terra e una fitta oscurità avvolgerà i popoli. Nell'Africa pagana, nei paesi cattolici d'Europa, in America del Sud, in Cina, in India, nelle isole lontane e in ogni angolo sperduto della terra, il Signore ha un gran numero di fedeli che brilleranno in mezzo alle tenebre rivelando chiaramente all'umanità la potenza trasformatrice dell'ubbidienza alla sua legge. Già oggi vediamo nascere l'interesse per la verità in ogni nazione, popolo, tribù e lingua. Nel giorno dell'abbandono, quando Satana tenterà di fare il possibile perché tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevano, per scampare alla pena di morte, il suggello dell'ubbidienza al falso giorno di riposo, questi fedeli autentici figli di Dio che vivono senza colpa e con semplicità risplenderanno come stelle nel cielo. Più la notte sarà scura, più viva sarà la loro luce. Quando la tempesta della persecuzione si abbatterà realmente su di noi, il vero gregge udirà la voce del vero pastore. Ci sarà un grande impegno altruistico per salvare i perduti e molti di quelli che si sono allontanati dall'ovile torneranno per seguire il gran pastore. A Science of the Times, 26 gennaio 1903. Protezione divina. Nonostante il conflitto non conosca tregue, nessuno è solo nella lotta. Gli angeli proteggono e aiutano coloro che vivono umilmente in sintonia con la volontà di Dio. Il Signore non tradirà mai colui che ha fiducia in Lui. Quando i Suoi figli si rivolgono a Lui per essere protetti dal male, con pietà e amore egli sventola davanti al nemico la sua bandiera e dice, «Non toccarli perché mi appartengono, essi sono scolpiti nel palmo delle mie mani». Il cielo è molto vicino a coloro che soffrono per amore della giustizia. Cristo identifica i suoi interessi con quelli dei suoi fedeli, soffre insieme a loro, e chiunque fa loro del male è come se lo facesse a lui. La potenza che è pronta a liberare l'uomo dal pericolo fisico o dall'angoscia morale è pronta anche a salvaguardarlo da mali peggiori. Egli permette ai servitori di Dio di salvaguardare la loro integrità in ogni circostanza, e di trionfare tramite la grazia divina. A volte sembra che il Signore dimentichi i pericoli a cui è esposta la sua Chiesa e gli attacchi dei suoi nemici. Ma Dio invece non dimentica. In questo mondo nulla gli è più caro della sua Chiesa, e quindi non permette che nessuno la disonori. Non lascia che il suo popolo sia sopraffatto dalle tentazioni di Satana. Non considererà innocente colui che è indegno, ma dimostrerà misericordia nei confronti di coloro che si pentono sinceramente. Egli aiuterà tutti coloro che si rivolgeranno a lui per ricevere la forza di sviluppare un carattere cristiano.